gentili ascoltatori e gentili ascoltatrici, questa volta ho messo i maschi prima, eh? Benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta con Davide al microfono. Silvia, buongiorno di fronte a me.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi, regia. Ed eccoci al nuovo agognato weekend che si palesa, poi andrà via e poi ritorneremo subito alla nuova settimana. Ma ricordate che sta arrivando il Festival di Sanremo. Udite, udite, quindi la generazione Z, state attenti, non è più così tanto attenta ai valori sociali di un marchio ed è sicuramente non più di quanto lo siano le generazioni più anziane, incredibile. Secondo alcuni dati della società di marketing intelligence Morning Consult, la generazione Z è leggermente meno preoccupata di qualsiasi altra generazione di acquistare da marchi che riflettano i loro valori sociali. In pratica è una sonora smentita di quanto andiamo raccontando da mesi sulla percezione che i giovanissimi diano priorità ai valori sociali più dei consumatori più anziani. È una bufalata. Infatti, se il 59% degli intervistati di tutte le generazioni preferisce acquistare da aziende allineate con i propri valori sociali, nel caso della generazione Z questa priorità scende al 56%, e tra loro il 27% non è d'accordo nel preferire aziende allineate con i propri valori sociali, contro il 21% degli adulti in generale. Secondo Civic Science, una piattaforma di opinion analytics, è esattamente il contrario. Circa il 35% degli adulti della generazione Z intervistati preferisce i marchi che sostengono cause sociali o politiche, rispetto ad appena il 6% di coloro che hanno 55 anni in più o più. Insomma, io non sto capendo niente.
È un bel dilemma.
Ma
vero?
Che bel dilemma.
In realtà non è esattamente così. In realtà è solo una questione economica.
I disordini, insomma.
Cioè a livello di, come dire, di aspirazioni, sì, di impegno sociale, i giovani, i giovanissimi sono molto, molto, molto coinvolti. Però è una questione economica. Cioè quando devono andare a comprare, guardano al portafoglio. Per esempio, sono molto interessati ai diritti, ai movimenti per i diritti, alle questioni sociali, sono anche dei ferventi attivisti in molti casi. Le loro abitudini di spesa non riflettono però del tutto, perché appunto il consumo etico costa e loro hanno meno soldi rispetto alle generazioni più anziane. I dati di Morning Consult in realtà riguardano il mercato degli Stati Uniti, che comunque è sempre il primo mercato a cui bisogna guardare anche come le tendenze.
Però
no?
Scusa, siamo veramente diversissimi dagli Stati Uniti o no?
Però attenzione, perché c'è
nel senso quei trend da noi arrivano magari chissà quando. No, io sto chiedendo.
Sì, chissà quando, però il tema è questo, cioè i giovani, le persone che oggi hanno tra i 18 e i 24 anni rappresentano negli Stati Uniti solo il 12,2%, cioè sono pochine rispetto alla massima, ecco, ma sono quelle generazioni che si rivolgono al mercato online più facilmente, confrontano i prezzi e si accorgono per esempio quello che costa di più, quello che costa di meno, e hanno scelgono quello che costa di meno perché non hanno abbastanza soldi. E non a caso Amazon e Walmart sono aziende molto citate tra le preferite della generazione Z.
E sono facili, sono smart.
E questo avviene soprattutto nell'area fashion, cioè è lì che i giovani comprano da aziende che magari non sono poi così etiche come vorremmo e come vorrebbe adesso, diciamo, l'opinione comune. Un'altra chiave di lettura è che la generazione Z non si fida in realtà dell'etica sbandierata delle aziende americane, poiché però l'attitudine dei giovani consumatori è quella dell'impegno e dell'attivismo, soprattutto in tema di antirazzismo, diritto all'aborto e politica nazionale, con l'aumentare della capacità di spesa, perché non è che questi rimangono senza soldi per sempre, anche la disponibilità ad acquistare prodotti etici dovrebbe crescere. Quindi le aziende devono guardare avanti e tenere in considerazione questo trend per gli anni a venire.
Chissà allora se siamo più attenti queste generazioni.
Siamo più attenti sicuramente, solo che poi dopo, quando bisogna mettere mano al portafoglio, cambia un po' la storia.
E allora Daily On Air, Alessandro Vadivi, che vi pone anche questi interrogativi e che ci rimanda chissà a quali progetti futuri, vi dedica la prima canzone. E lui è Le stelle sono tante, milioni di milioni, le stelle di Negroni. Adesso, no, non vogliamo fare l'appoggio a qualsiasi marchio, ma noi ci occupiamo di comunicazione e pubblicità. A me è venuto subito in mente questo claim degli anni 70-80, te lo ricordi?
Certo, come no.
E deve essere venuto in mente anche a questo Jeremy Nutzman, che si fa chiamare Velvet Negroni, cioè alto e basso, non so se hai notato. No?
Ma commercio... magari Negroni ha a che fare col cocktail?
Ma sì, è possibile, sto scherzando. Velvet invece potrebbe avere a che fare con i Velvet Underground. Fatto questo, Jeremy Nutzman viene da una famiglia, è stato adottato, è stato adottato da una famiglia evangelica bianca, lui invece è nero, ed è cresciuto prendendo rigorose lezioni di pianoforte. Poi è impazzito e ha cominciato a credere di essere una sorta di nuovo Prince ed ha costruito dei dischi, è giovanissimo, abbastanza stravaganti, che però sono piaciuti tantissimo, soprattutto sono stati pubblicati da un'etichetta molto prestigiosa, la 4AD, quella dei Cotto Twins, di Scott Walker, insomma un'etichetta veramente intelligente, diciamo così, veramente sensibile. Ne esce fuori con questo nuovo album che si intitola Bully. Non è italiano Velvet Negroni, quindi qualcuno ha parlato un po' di un pasticcio. A me invece il disco è piaciuto perché, come in questa canzone che si intitola Pop Song 1, perché poi c'è anche Pop Song 2, ci sono cose talmente stravaganti che non riescono a entrare all'interno di una normale pop song, però è pop song, e quindi andiamo ad ascoltare Velvet Negroni. E finalmente ci siamo arrivati anche noi a parlare di padel, perché si è tenuta nello scorso fine settimana a Milano la Padel Trend Expo, la prima manifestazione dedicata al fenomeno del padel che sta letteralmente spopolando in tutto il mondo e anche in Italia, dove vanta un giro di affari da quasi 700 milioni di euro. Secondo uno studio di Banca Ifis pubblicato lo scorso novembre al Sole 24 Ore, letteralmente esplosi dell'800% rispetto a prima della pandemia, anche perché sta appassionando molti personaggi celebri, tra cui sportivi, e quindi questo è un buon biglietto alla visita. La manifestazione è un'iniziativa di Padel Trend, una società di Next Group costituita ad hoc per occuparsi di questo business. E oggi ci ha raggiunto per parlarne il direttore generale di Padel Trend, Luigi Spera. Buongiorno, dottor Spera.
Buongiorno, buongiorno e grazie per avermi ospitato. Grazie, buongiorno.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Ho visto i numeri, sono abbastanza interessanti. Mi sembra 18.000 persone sono passate per l'Expo.
Sì, corretto, esatto. Sono 18.000 persone distribuite nelle tre giornate, con una prima giornata il venerdì orientata soprattutto al B2B, ma hanno anche partecipato molti appassionati, molti giocatori. È stata una B2B entusiasmante quella del primo giorno, dove gli operatori, in particolare quelli dell'impiantistica, quindi produttori di campi, superfici, coperture, erano soddisfattissimi degli incontri sia a livello nazionale ma anche con le presenze di tanti buyers internazionali. Confermo comunque il numero.
Ho visto anche che c'è stato parecchio spettacolo e parecchi volti noti che sono appassionati di padel e che hanno un po' animato anche la parte, diciamo, più ludica della manifestazione.
Sì, abbiamo voluto dare un taglio, assolutamente, lo abbiamo definito romanticamente un concept expo, come una volta esistevano gli album dei vari Pink Floyd, Genesis, dove tanti brani raccontavano un'unica storia. Qui abbiamo voluto inserire tanti elementi, tanti eventi che raccontavano la storia di questo meraviglioso sport. La parte spettacolarizzazione è stata fondamentale, è stato un vero e proprio show business e erano presenti tantissime celebrità, calciatori, attori, giornalisti.
I numeri del padel, abbiamo visto che appunto c'è un bel giro d'affari e c'è anche una certa crescita dei praticanti e anche l'agonismo è in crescita. Quali sono le prospettive, diciamo, da qui in avanti? Perché se c'è stata questa esplosione, prossimi mesi, che cosa ci si aspetta?
Dunque, il 2023 dal nostro punto di vista sarà, e anche quello degli operatori, sarà un anno fondamentale per cercare di dare anche un po' un ordine a questo fenomeno. Allora, da una parte la Federazione Italiana Tennis Padel, e questo insomma è stato un avvenimento storico, no? Hanno cambiato la loro storica dicitura da CIT a FTP, sta facendo un lavoro enorme e noi abbiamo anche voluto incentivare un'attività dedicata ai bambini. Il futuro di questo sport è proprio partire dai bambini, quindi non si passerà più dal tennis, tanti tennisti che passano al padel, ma si parte proprio dalle basi dello sport, di questo sport. Ci sono tante attività che vanno messe a punto, tante case che sono nate, tante eccellenze italiane, però ora il 2023 ha bisogno comunque di fare un po' d'ordine e noi, anche grazie ai tanti convegni che abbiamo tenuto, ci teniamo moltissimo affinché si possa parlare e discutere in modo assolutamente costruttivo per il futuro di questo sport.
Direttore, non sembri la mia una domanda provocatoria, ma perché il padel ha così tanto successo?
Allora, bellissima domanda. Il padel è uno sport trasversale e forse è l'unico sport dove ci si diverte dentro una gabbia. Trasversale perché poi giocano tutti, in tutte le età, non ha età, non ha ceto sociale e giocano tutti perché è di facile apprendimento, al contrario del tennis, che comunque è uno sport eccezionale dove insomma ci vuole più tempo per divertirsi. Nel padel, nel giro di poche settimane o mesi, ci si diverte, ci si appassiona e poi diventa una vera e propria dipendenza.
È meno elitario forse del tennis, è più popolare? benché sia fresco come sport alla fin fine, no?
Abbraccia tutto, cioè nei circoli troviamo veramente di tutto, cioè nei circoli di padel, gli appassionati che invadono i circoli di padel, i club di padel, troviamo veramente di tutto. Cioè troviamo l'imprenditore, il CEO della grandissima azienda, il direttore generale, l'impiegato, l'operaio, lo studente, troviamo veramente di tutto. Questa è la bellezza di questo sport, uno sport inclusivo, molto socializzante, perché la partita pur avendo comunque una parte agonistica molto, molto forte, competitiva molto forte, però comunque si instaura un rapporto bellissimo con il compagno, perché serve una sincronia con il compagno molto importante per poter raggiungere il risultato, ma anche devo dire con gli avversari, perché insomma la gabbia, come anticipavo prima, sì, è veramente un posto dove ci si diverte tutti e quattro i giocatori che partecipano.
E quindi quali sono poi a questo punto gli obiettivi della Padel Trend quest'anno, in termini strategici? Avete lanciato questa iniziativa e cosa vi aspetta nei prossimi mesi?
Dunque, noi abbiamo voluto lanciare un format nuovo, innovativo, dove abbiniamo un aspetto di contenuti e di cultura dello sport, del padel nello specifico, a una parte di business e una parte comunque di intrattenimento. In questi mesi, visto il risultato, viste anche già le tante richieste che ci vengono da tutto il mondo, in questi mesi già siamo al lavoro per preparare una roadmap per il 2024 con tutta quanta una serie di attività, sia di contenuti, ovvero la parte convegnistica, ad esempio un argomento molto sentito è quello della traumatologia del padel, che ha fatto il padel, devo dire che ha fatto anche felici molti fisioterapisti.
Quindi è l'aspetto controverso.
sì, diciamo che è un po' stato come poi il calcetto all'inizio, no? Che dava, ecco. Non so, il calcetto che dava, sì, esatto, che dava un po' problemi. Allora, questo non deve spaventare nessuno, perché per esempio è importante la scelta della racchetta e noi abbiamo trattato questo argomento. È molto importante partire già dal tipo di superficie e le case che hanno partecipato, le tantissime case che hanno partecipato, alcune sono veramente delle multinazionali che hanno partecipato, che producono il tappeto, il manto del campo, stanno facendo degli studi incredibili affinché questi tappeti siano il più confortevoli e possibili. Poi abbiamo appunto la racchetta, la calzatura, ma abbiamo soprattutto anche un discorso importante, ovvero la preparazione atletica, e questo riguarda comunque a 360 gradi tutti gli sport. È importante anche nel padel comunque non pensare di entrare da un'attività, cioè da una sedentarietà totale, entrare nel campo e giocare, quindi consigliamo a tutti quanti comunque di poter attivare una preparazione atletica propedeutica al gioco del padel. E alla luce di questo vi spoilerò una cosa: stiamo preparando un convegno, intanto il primo convegno nazionale proprio sulla traumatologia del padel.
Quindi
questo già per quest'anno.
Vi occuperete anche di fare cultura intorno al padel, non tanto come sport ma come business e come conseguenze, insomma in realtà vi state occupando un po' a 360 gradi di questo tema. E quindi i vostri rami, diciamo, d'azienda, quali saranno i vostri sviluppi oltre al convegno, oltre all'organizzazione dell'evento, se ci sarà qualcos'altro e se si può dare anche così un obiettivo economico della padel Trend?
Allora, dunque, Padel Trend vogliamo che diventi un riferimento mondiale sul padel e anche su un altro sport che abbiamo presentato in una maniera e c'è stato un successo enorme, ovvero il pickleball. Quindi diciamo parliamo di sport di racchetta senza corde. In questo caso il pickleball, che è un fenomeno esploso negli Stati Uniti, ha destato comunque un successo enorme. Abbiamo posizionato due campi, molto timidamente due campi, all'interno del bellissimo padiglione del Mico di Milano, e questi due campi sono stati invasi, addirittura hanno avuto più di 1800 contatti se non sbaglio. Quindi noi vogliamo porci come un riferimento mondiale. Mi lasci dire anche un po' per salvaguardare l'italianità di certi format, perché questo format ce l'hanno riconosciuto in tutto il mondo. Sappiamo fare bene gli eventi, sappiamo porci bene e non vogliamo farci, tra virgolette, strappare dall'estero come è successo in passato per alcune fiere storiche, dei format che comunque erano eccezionali. Io non parlo soltanto di sport, quindi Padel Trend vuole essere comunque un movimento non stop che va avanti, andrà avanti quest'anno, ma fino alla prossima edizione, che comunque sarà gennaio 2024, che preannuncio già a Milano. Quindi l'obiettivo è quello di diventare ancora più internazionali. Quest'anno erano presenti tantissimi ospiti Bayer internazionali, ma l'obiettivo è quello di farla diventare un punto di riferimento mondiale. La parte economica è un evento molto, molto, come lo abbiamo strutturato noi, è stato un evento molto costoso. Siamo già al lavoro per cercare di recuperare le risorse perse
per la prossima volta
in questa edizione.
Va bene, la ringrazio molto. Ringraziamo Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend, e le auguriamo una buona giornata
e buon weekend. Grazie ancora, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Only I hold power over me. Even then, I don't stick to everything I say. I fell in willingly, yeah, I chose it. I know you don't love me, everybody knows it. I just came out of spite. I didn't come here to try to put things right. Don't you push me, you know I just might. I only came out of spite. I'm only here, cause I can. Little boy, don't think you quite understand. Don't you act like I ain't the fucking man. I'm only here, cause I can.
Il sound va di vicino nelle frequenze di Radio Atlanta Milano. Venerdì, ormai siamo un passo dall'agognato weekend. Abbiamo appena ascoltato Billy No Maids con l'album Cacti. Ho visto Billy No Maids, ho detto caspita, questo ragazzo è veramente bravo. Invece lei è una lei, è Thor Maris, che parla sempre di disagio e appunto che gli Sleep for Mods, che sono un gruppo cupissimo elettropunk, e gli fecero anche cantare qualche stagione or sono You Are Not From Around Here, un singolo che si chiamava More Che Mindy. due anni fa, non sto scherzando, e aveva fatto un album che era passato un po' inosservato causa pandemia, quindi si è un po' depressa ancora di più e ne è uscita fuori con questo energico Cacti, che molto spesso si muove sulle frequenze del synth pop, però accelera anche, diventa più ruvido, come abbiamo appena ascoltato in questa Spite. Ed è il momento del trend, ed è il momento è il momento dei consuntivi, dei bilanci, delle previsioni, è tutta un'analisi che esce fuori ogni giorno. L'ultima, una delle ultime, è questa targata Skippers, ed è dedicata al futuro dell'influencer marketing, una sorta di compendio delle tendenze che potrebbero, insomma, ravvivare l'ambito intorno a quest'anno. I continui aggiornamenti delle piattaforme social portano novità e cambiamenti a cui i brand devono prestare, insomma, attenzione. Skippers, che è un'azienda leader in soluzioni di customer engagement, ha analizzato tutte queste forme, queste tendenze delle piattaforme social. E allora, la fonte informativa dei giovani è sempre di più TikTok, che resta una delle applicazioni più scaricate al mondo. Cara Silvia, oggi conta circa 3,5 miliardi di download. Io non sono tra questi. 1 miliardo di utenti attivi, di cui 10,8 milioni di italiani compresi tra i 16 e i 64 anni. Ed è il social network sul quale gli utenti di Inter trascorrono più tempo, 95 minuti al giorno in media. L'applicazione cinese coinvolge un pubblico più giovane rispetto a tutti gli altri social media, ecco perché, sia in termini di utenti che di content creator, ed è oggi considerato tra le fonti preferite di informazione in questa fascia d'età, che utilizza i contenuti per intrattenimento ma anche per la condivisione di informazioni. Ti ricordo che anche Berlusconi ha fatto un'apparizione allucinata poco prima delle elezioni.
Beh, però guarda che TikTok è vero, viene indicato, è sicuramente così, come il social dei giovani, però in realtà ho scoperto che molti adulti di mezza età sono appassionati, perché su TikTok trovano dei contenuti che non sono i balletti, ovviamente, bisogna cercarseli, trovano dei canali con contenuti interessanti anche per un pubblico più adulto.
E invece, a differenza di TikTok, Instagram offre una migliore customer experience e si presta molto di più anche al product placement. La piattaforma con più di 500 milioni di utenti giornalieri è eccellente per il social selling e il live shopping, e te lo dico anch'io, dal momento che l'85% degli utenti segue almeno un brand su Instagram. La sezione shop all'interno del social inoltre permette un'altra conversione in vendita, facilitando l'esperienza d'acquisto. Anche tu acquisti su Instagram?
No, direttamente su Instagram magari no, però io sì, guardi, uso e poi, Instagram sì, per valutare prodotti che potrebbero interessarmi, o negozi, perché io sono più sul local, ecco, diciamo.
Sì, la prima volta che ho acquistato attraverso Instagram mi sarà successo nel 2018-2019. Ho preso una giacca.
Ti hanno stufato?
No, molto bellina, ma mi è arrivata dopo 3 mesi. Caspita, ero ormai disperato.
Eri anche ingrassato, dimagrito.
No, cioè, sì, però ce l'ho ancora. Parliamo invece di YouTube, che è. Vi rendete conto, anche Amaro Magnitosi lo dico, ma YouTube è partito nel 2005.
Certo.
Sembra ieri. Io ho provato così, mi ricordo che avevo acceso, ho detto, vediamo cosa c'è. E in giro di pochi mesi c'era veramente tantissimo, adesso è una roba enorme, proprio un mondo si è creato, però è successo l'altro giorno, non è così tanto tempo fa. Fatto sta che con più di 2 miliardi di utenti attivi mensilmente, YouTube si afferma come un canale da tenere in considerazione, è sempre un canale da tenere in considerazione le strategie di marketing, dal momento che il social perfetto per generare traffico, 37% del traffico internet mondiale, per coinvolgere il pubblico e per aumentare le entrate monetizzando dai propri video. YouTube si è riconfermato quindi uno dei migliori canali per trasformare i contenuti video in conversioni online. Nel 2022, negli Stati Uniti, la piattaforma ha lanciato 2 nuove funzioni, guarda un po', live shopping e video shopping, per creare contenuti video promozionali sui prodotti. Questo sarà un trend anche nel 2023, considerando che il 90% degli utenti ha scoperto nuovi brand e prodotti proprio grazie alla piattaforma video per antonomasia, YouTube.
E naturalmente bisogna parlare del metaverso.
No, me ne vado. Perché? Ancora? Ma non esiste, non funziona.
No, vedrai.
Vedrai.
perché è uno strumento che probabilmente tra, oltre a TikTok è molto interessante per le generazioni più giovani.
Certo.
Però è ancora tutto da capire, come sì. abbiamo visto, ancora non sappiamo come utilizzarlo. Quindi ci sarà anche un aspetto interessante, perché nasceranno, se sono già nati, gli influencer virtuali.
Sì.
Che sono appunto, fanno parte della ultimissima tendenza del settore. E questa è molto interessante, perché attraverso gli influencer virtuali sì. Le aziende possono controllare tutto, cioè non è che una persona vera
sì, sì,
con tutte le sue qualità ma anche i suoi difetti. No, tu ti crei l'influencer perfetto e lo controlli a 300%, insomma.
Che bello. E per finire c'è il podcast, che ha continuato a guadagnare terreno in questi ultimi anni. Farà parte delle tendenze di influencer marketing per il 2023. I brand possono sfruttare questo strumento tenendo in considerazione che il 40% della generazione Z ascolta regolarmente questa tipologia di contenuti. Come già emerso nel corso dell'ultimo anno, autenticità e trasparenza, sia nel rapporto tra brand e creator, sia nelle relazioni con gli utenti, rimarranno i valori dell'influencer marketing anche quest'anno. Una tendenza che andrà a favorire la crescita di micro e nano influencer e di user generated content, figure e format che garantiscono una maggiore spontaneità e naturalezza nella comunicazione di brand e prodotti. E il ritorno dei Bell & Sebastian, uno dei gruppi di neo folk pop usciti fuori circa 25, 26, 27 anni fa, e che a un certo punto ha deciso di virare verso una commistione che a tratti è sembrata troppo canzonettistica, e diciamo che dal 2005 in poi a ogni loro uscita corrisponde sempre una risposta da parte del 50% del pubblico pagante, diciamo così, contrariata, perché non suonano più come nei primi dischi. Che noia, ragazzi. E questo non fa la differenza, perché Late Developers, appena uscito, è stato bollato come una porcheria. Ma ci sono alcuni, tra cui il sottoscritto, nettamente più illuminati, che invece vi dicono che questo qua è un grande album sulla scorta delle cose degli ABBA. Oh, gli ABBA!
Dai.
Perché c'è ancora qualcuno che dice che gli ABBA... Che brutti gli ABBA, in realtà.
No, gli ABBA sono straordinari.
Esatto.
Erano straordinari.
Sentite questa When We Were Very Young, Bell & Sebastian.
I can't see mountains, I can't see sky, I sometimes wish that I was blind to all the future that we left behind. I walk on shaky ground, nervous I leave the house in the dark. We'll be right back.
Del Sandova TV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, venerdì e quindi weekend. Sta per iniziare, infatti siamo addirittura d'arrivo. E prima di salutarvi, vi parliamo di Provoke Media, che quest'anno ha cambiato punto di vista. E invece di proporre le consuete previsioni sull'andamento del mercato, ha deciso di chiedere ai leader del settore quali tendenze vorrebbero che si manifestassero. Perché questo cambiamento? Perché in questi 2-3 anni la tecnica della sfera di cristallo è stata quanto mai superata? Naturalmente si parla di PR e la prima questione sul piatto è quella che le agenzie dovranno confrontarsi con il modello delle ore fatturabili, ossia il prezzo di un servizio non può più dipendere dal tempo che ci si mette per realizzarlo. È negativo per i dipendenti e anche per i clienti. Un altro tema è quello della Gen Z, inevitabilmente in quanto generazione emergente. Le aziende dovranno tenere sempre più in considerazione il potenziale dei giovani e la loro capacità di cambiare le regole e la cultura aziendale sui temi, guarda un po', della sostenibilità e della diversity and inclusion.
Un altro tema delicato è se a fronte di clienti controversi, per esempio organizzazioni tacciate di comportamenti antietici o non sostenibili,
basta
o comunque
niente,
criticate, basta un niente, tra l'altro, le agenzie di PR debbano rinunciare all'incarico, provare a indirizzare il cliente, o meglio, le agenzie di PR poi vengono criticate perché sono, diciamo, la voce e il volto di questa azienda. Comunque, la questione è cruciale perché il business non si sostiene solo con i clienti etici e inattaccabili e all'interno delle agenzie quello della diversity e inclusion deve diventare un imperativo aziendale. Quindi in realtà, cioè, il tema etico è al centro anche del business. Bisogna capire come combinare i due aspetti, la crescita e anche il mantenimento di una certa immagine, che non deve essere solo immagine.
Ecco.
Si parla anche tanto di ESG, ma il sospetto e che non ci sia una cultura profonda su questi argomenti. Quindi Provoke e i suoi esperti auspicano che gli addetti alle PR si impegnino a studiare a fondo queste tematiche. Quindi, insomma, sì, parliamo di ESG, ma bisogna sapere cosa sono.
Sì.
Ecco, e che allo stesso tempo contrastino ogni forma di greenwashing, cioè ci sono le aziende che dicono sì, facciamo qualche investimento qua e là così ci puliamo la coscienza. In realtà questo deve essere combattuto. Un altro ambito che dovrà essere curato è quello dell'innovazione tecnologica.
Non poteva mancare neanche oggi una bella osservazione, l'ennesima osservazione sul metaverso, che rischia di essere più una moda che un'opportunità concreta. Infatti si spera che il settore delle PR resista a muoversi in questo ambito senza una buona ragione, perché altrimenti ci si può trovare in una situazione di grande spreco di tempo e di denaro. Infine, le priorità per i PR saranno due: conseguire un'elevata reattività e una mentalità orientata ai risultati da un lato, e dall'altro aiutare i marchi a sfruttare le tendenze culturali e sociali per rimanere rilevanti, aumentando il ritorno sugli investimenti in comunicazione. E io aggiungo anche, ancora una volta, curate ogni aspetto della comunicazione, cari PR. Ce ne andiamo anche questa settimana nel agognato weekend, e ci rivediamo e ci risentiremo mercoledì prossimo con Daily On Air del Sandova TV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Mauro Magnitosi, regia. Grazie, cara Silvia. Buon weekend.
Buon weekend a te, buon weekend a tutti.
E allora ci lasciamo con Michael Earshaw, è un nuovo cantante di alternative folk molto molto suggestivo, ha un modo anche di intrecciare le armonie vocali che ricorda qualcosa della vecchia Los Angeles. Il suo album di debutto è How Is This Helping? E questa è Freeze, Michael Earshaw. Buona giornata a tutti e buon weekend.
Buona giornata.
Well, I guess we've all been